a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati qui all'unico e
conflittuale e divisivo
podcast di Friends Cinema, Strade Perdute, oggi doppio aggettivo perché non riuscivamo a scegliere. Io sono, come al solito, uno dei due conduttori di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me c'è il mio compagno di viaggio, Jacopo Barbero, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao Alessandro, ciao a tutti e scusate per la voce un po' bassa.
E con noi oggi dalla redazione c'è il nostro carissimo Mattia, che saluto, che è tornato con noi. Saluto Mattia.
Ciao Ale, ciao Jacopo e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Oggi siamo conflittuali e divisivi perché parliamo di un film che mette al centro proprio il conflitto e la divisione, ovvero parliamo di Civil War di Alex Garland, uscito nelle sale pochi giorni fa al momento della nostra registrazione e diciamo uno dei film comunque più attesi di questa prima parte di 2024, un film prodotto da A24, di cui Alex Garland, come vedremo poi, è uno dei delfini, mi verrebbe da dire. Un film che, come vedremo, mette in scena un conflitto, una guerra civile nell'America di un futuro non meglio precisato. Un film che sta in realtà molto convincendo sia la critica che il pubblico, visti i riscontri di botteghino e le varie recensioni che si possono trovare online. Prima di passare velocemente la palla a Mattia per un'introduzione su appunto Alex Garland, voglio solo dire che questo è il film A24 più caro di sempre, con un budget di circa 50 milioni di dollari, e questo forse ci dà anche un po' il polso della situazione in casa A24, che mi sembra che stia cercando di passare da film un pochino più indipendenti, film un pochino più piccoli, sempre verso progetti più grandi. Ne è una testimonianza anche il recente Boys Afraid di un altro grande esponente di A24, Ari Aster, che anche lì aveva un budget di 35 milioni ed era anche quello, prima di Civil War, il film più caro della storia di questa casa di produzione. Non vorrei allungare ulteriormente la mia introduzione e passare subito la palla a Mattia, che cercherà di darci un po' una panoramica su chi è questo regista, cosa ha fatto, e prima di lanciarci un po' nell'analisi di questo film. Piccolo appunto, faremo spoiler, come sempre, per cui se non avete ancora visto il film, mettete in pausa qui e tornate quando uscirete dalla sala, per farci sapere anche cosa ne pensate nei commenti di questo podcast oppure sulla nostra pagina Instagram, che vi invito come sempre a seguire. Vai Mattia.
Yes, allora Alex Garland è un regista inglese, classe 1970, esordisce facendosi un po' le ossa come sceneggiatore, principalmente per Danny Boyle, con cui collabora per due film. Prima per 28 giorni dopo, già nel 2001, e poi per Sunshine. Mette un po' le mani sulla macchina da presa girando alcune sequenze dell'adattamento di Judge Dredd del 2012, che poi verrà accreditato soltanto a Pete Travis, ma in cui effettivamente sembra che lui abbia girato diverse scene, di cui è anche qui sceneggiatore, ma l'approccio ufficiale alla regia di un lungometraggio che porta il suo nome è datato 2015 con Ex Machina, che ormai è diventato un po' un cult nel mondo della fantascienza. Vinse l'Oscar per gli effetti speciali nel 2016, candidato anche alla miglior sceneggiatura. È un film con un budget di 15 milioni, quindi anche la vittoria per gli effetti speciali non indifferente, anche sconfiggendo mostri sacri come The Martian, c'era Star Wars, quindi c'erano diversi film illustri, e già lì comunque Garland dimostra di essere un regista che sembra riuscire a bilanciare sapientemente l'elemento scenico della messa in scena e l'elemento della scrittura e della riflessione su tematiche molto importanti. Nel 2018 rimane un po' sempre nell'ambito della fantascienza con Annientamento, che in America esce in sala, mentre da noi in Europa è arrivato direttamente sulla piattaforma streaming di Netflix. È sempre un film di fantascienza che vira un po' verso l'aspetto del cosmic horror, quindi la presenza di esseri extraterrestri che vanno oltre l'umana concezione, pescando un po' da quella che è la narrativa horror di Lovecraft. È un film che anche qui sembra convincere moltissimo e sembra porre Garland un po' nel podio dei registi più interessanti della cinematografia contemporanea. Nel 2022 esce Men al cinema, film che per la prima volta porta gli spettatori e la critica a dividersi nei confronti di Garland, in quanto alcuni sembrano apprezzare tantissimo il suo nuovo horror, targato A24, mentre tanti altri invece sembrano odiarlo visceralmente. Qui Garland cosa fa? In due parole con questo film, crea un film horror in cui lo spettatore deve fare un po' un patto con la messa in scena, cioè accettare tutto quello che avviene a schermo senza farsi troppe domande. È giustamente un'operazione che non tutti sono disposti a fare e proprio da questo deriva l'aspetto più divisivo del film. Finito di girare e pubblicato Man, Garland non si ferma, già prima in realtà aveva già girato una serie TV dal titolo Devs, che è da noi inedita, anche lì si trovano pareri sia molto entusiasti che un po' più tiepidini. E come detto, già in realtà prima di girare Men, lui aveva in mente l'idea di girare questo titolo, prendendo come punto di ispirazione quanto stava succedendo in quel periodo, quindi parliamo tra il 2020 e il 2021, in America riguardo alle elezioni. E diversi anni ci vollero appunto per scrivere e mettere bene da conto questo nuovo prodotto che è finalmente arrivato da noi in sala adesso con il titolo di Civil War. Ma qui io lascio la palla a Jacopo che ci parla un po' della trama del film e del progetto.
Sì, effettivamente con Civil War Garland firma sicuramente il suo progetto più ambizioso, anche a livello di budget, lo si diceva, appunto 50 milioni di dollari, probabilmente il film più costoso mai prodotto da A24, e come dire, questo investimento molto corposo si giustifica con un film dal titolo ambizioso, Civil War, che ambisce a mettere in scena appunto una sempre più probabile guerra appunto civile all'interno degli Stati Uniti. Ovviamente il film ha un tono distopico, il film è una distopia a tutti gli effetti, e ha un immaginario distopico, però come dire, è un film che potenzialmente potrebbe tenersi tra un mese, tra un anno, ecco, non è un film di fantascienza, non so, alla Hunger Games o un film post-apocalittico, ecco, no, parliamo di un film che racconta una guerra civile, speriamo improbabile, ma di effetti possibile, ecco, all'interno degli Stati Uniti, appunto, che nel 2024 torneranno appunto al voto, ecco, e probabilmente, come sappiamo, si confronteranno nuovamente Joe Biden e Donald Trump, due candidati assai impopolari e che, come dire, comunque andranno alle elezioni. È molto probabile che ne esca un paese ancora più diviso di quanto già non sia. E in questo senso, di che cosa parla Civil War? Civil War, ambientato in un futuro molto prossimo, racconta di un'America divisa in varie fazioni. In particolare, appunto, abbiamo diciamo, le forze lealiste, come dire, fedeli al presidente in carica, il presidente, diciamo, di Washington DC, e poi dall'altro abbiamo diverse altre forze, tra cui in particolare le forze occidentali, queste Western Forces, come le vengono chiamate nel film, che sono sostanzialmente un'alleanza a due stati, di appunto Texas e California, appunto, sono due stati alleati. Tra l'altro, interessante, Texas notoriamente uno stato filo repubblicano, ecco, mentre California è uno stato notoriamente filo democratico, quindi il film, come dire, immagina un'ipotetica alleanza tra questi due stati, e California, gli stati di Texas e California cercano di conquistare la presidenza degli Stati Uniti, scatenando a tutti gli effetti un conflitto civile in America. In questo scenario drammatico e molto violento da guerra civile, in cui per strada si scatenano lotte armate, poliziotti manganellano giornalisti, civili vengono fucilati, New York è in preda a una crisi idrica, come dire, infestata da attacchi terroristici. Ecco, In questo contesto molto drammatico abbiamo un gruppo di fotoreporter, in particolare la fotoreporter Lee Smith, interpretata da Kirsten Dunst, e il fotoreporter Joel, interpretato da Wagner Moura. Questi due giornalisti vogliono andare a Washington DC e per fare un'ultima intervista con il presidente in carica degli Stati Uniti prima che eventualmente le forze occidentali riescano ad arrivare alla capitale e a uccidere il presidente. Ecco, quindi Lee e Joel si vogliono mettere sulla strada per Washington, ma a loro si uniscono anche l'anziano giornalista Sammy, interpretato da Stephen McKinley Henderson, volto, come dire, caratterista che vediamo sempre più spesso nel cinema americano. Ad esempio era anche proprio in Boys Afraid, dato che l'abbiamo menzionato prima, era lo psichiatra, se non sbaglio, di Joaquin Phoenix, di Bo, appunto. E poi soprattutto si unisce a questo trio la giovane aspirante giornalista e fotoreporter Jessie Cullen, interpretata da Kelly Spenny, questa giovane attrice, classe, se non sbaglio, 1998, che ha già vinto lo scorso settembre la Coppa Volpi, la migliore attrice al Festival di Venezia, per la sua interpretazione di Priscilla nell'omonimo film di Sofia Coppola, dedicata alla moglie di Elvis Presley. E ovviamente qui abbiamo, diciamo, in questo gruppo di giornalisti abbiamo il contrasto tra una giornalista assolutamente, come dire, con un passato importante come Lee, appunto, il personaggio di Kirsten Dunst, e dall'altra invece abbiamo una novellina come il personaggio di Jesse, che ovviamente è molto più sensibile agli orrori che questi personaggi incontreranno sulla strada. Non so se l'hai già detto, Ale, ma ovviamente faremo spoiler in questo film, quindi, come dire, parleremo anche del finale del film. In ogni caso, prima di ripassarvi la parola, vorrei, come dire, lanciare un po' un primo discorso, un primo tema di discussione, ovvero che questo film è chiaramente fonde due immaginari. Un immaginario, come dire, più esplicito, che è quello da war movie, no? Ovviamente da film di guerra. E ovviamente questo film porta la guerra moderna all'interno degli Stati Uniti, che è qualcosa che, come sappiamo, a parte l'attacco giapponese a Pearl Harbor, ecco, non c'è mai stata una guerra moderna, una guerra contemporanea sul terreno statunitense, a meno che non consideriamo come un atto di guerra, non so, l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, ecco, però quello forse appunto è più una questione terroristica, ecco, più che di guerra tradizionale. E poi dall'altra, però, il film ha un immaginario, porta appunto il war movie all'interno di un immaginario quasi da road movie, dall'altra parte, perché effettivamente l'intero film è un road movie a tutti gli effetti. Abbiamo un gruppo di personaggi che si riuniscono e fanno a tutti gli effetti un viaggio in macchina, incontreranno vari personaggi degli altri giornalisti su un'altra automobile, appunto, no? sulla loro strada verso Washington DC, ed è molto interessante il lavoro, forse per quanto mi riguarda è forse la cosa più riuscita e più interessante del film, il lavoro che Alex Garland fa sugli spazi aperti, diciamo, dell'America, nel senso che il film è ricco di queste panoramiche realizzate con i droni, appunto, inquadrature di questa macchina che passa all'interno di paesaggi sterminati, no? Tipici del contesto statunitense. Quindi abbiamo un immaginario effettivamente da road movie, che però è sporcato, inquinato dall'immaginario, da guerra civile che il film mette in scena. Quindi noi ci troviamo con un film che è ricco di inquadrature tipiche da road movie, no? Ad esempio il personaggio di Kevin Spacey che mette la mano fuori dal finestrino e, come dire, la lascia che essa sia trasportata dal vento, no? I paesaggi americani, appunto un gruppo di persone in macchina, le inquadrature dei personaggi in macina riprese da oltre il finestrino, ecco, proprio una tipiche inquadrature da road movie. E abbiamo poi anche un interessante lavoro sulle musiche. Il film ha delle musiche quasi country in certi momenti, appunto, quindi di nuovo un certo tipo di anche di accompagnamento musicale da America profonda in qualche modo. E però dall'altra poi ovviamente i paesaggi e gli spazi e così via sono devastati da un conflitto interno sanguinoso che il film mette in scena con anche con una certa magniloquenza visiva, ecco. E qui vi passo la parola perché può essere già un primo tema di discussione.
Sì, mi inserirei io perché sono d'accordo con te per ciò che dici rispetto all'impostazione da road movie e voglio subito svelare le mie carte in realtà e dire che il film mi ha un po' spiazzato perché non è esattamente ciò che io mi sarei aspettato da questo film, anche avendo visto il trailer o comunque già partendo dal titolo mi sarei aspettato un film diverso. Nonostante questo io ho comunque qualche criticità da esporre, perché se è vero che tutte le scene di viaggio puro sono molto, molto ben riuscite, come diceva Jacopo, con queste inquadrature dei paesaggi e anche ciò che accade all'interno della macchina, mi viene in mente la scena in cui il personaggio di Kaylee Spaney cerca di addormentarsi seduta e il suo compagno di viaggio più anziano a fianco gli dice sdraiati e dormi perché devi prendere ogni occasione che hai di dormire. Sono momenti molto, molto belli, però anche su questa impostazione io ho qualche remora, nel senso che uno dei tratti più importanti del road movie è quello delle tappe, diciamo, no? Che ogni tappa di questo viaggio deve rappresentare qualcosa, deve avere comunque un suo spessore in un certo senso, e se qualche volta questo accade, penso soprattutto alla prima, ovvero quando si fermano per fare benzina in questa stazione di servizio occupata da dei non meglio precisati uomini armati, lì c'è della tensione, c'è una bella scena, diciamo, comunque una scena che rimane e che ha un suo significato. Dall'altro lato ci sono dei momenti che secondo me perdono un po' questo tipo di approccio. Penso su tutti la sequenza ambientata in questa specie di campo profughi, in questa tendopoli in cui loro si fermano, parcheggiano la macchina e parlano fondamentalmente, è un momento anche abbastanza sentimentale, diciamo, fra i personaggi, ma manca il focus sul fatto che le persone sono sfollate lì fondamentalmente, perché sembra un campo in cui la gente va in campeggio e sono felici intorno al fuoco, bevono, chiacchierano, ridono. Ci sono secondo me dei momenti non riusciti in questo film, e anche per quanto riguarda l'uso delle musiche che citava Jacopo, molto bello l'uso delle musiche country, però ci sono alcuni momenti in cui secondo me il regista si è un po' lasciato andare, almeno per quanto riguarda la mia visione del film. Mi riferisco in special modo alla prima scena di combattimenti che vediamo, seguita dai giornalisti, che è una scena molto bella, secondo me, è una scena che funziona, e si arriva a un climax in cui questo plotone arriva in questo edificio e uccide il nemico, fondamentalmente, e nel momento in cui lo uccide, che è un momento tesissimo e anche un momento atroce, parte una canzone quasi rock, e parte un montaggio che sembra uno spot pubblicitario. A me questa roba ha fatto totalmente perdere la tensione del momento. Poi capisco che magari è un intento, come dire, di sdrammatizzare o comunque di creare un mood differente, però io l'ho trovato abbastanza poco convincente per quanto mi riguarda. Per il resto il film mi ha ricordato, sempre in queste sequenze di viaggio che io, come Jacopo, ho apprezzato, mi ha ricordato in realtà un film in cui non c'entra, che non ha niente a che fare con questo, che è un film di Cuarón, che si chiama I Tu Mamá También, in cui anche lì c'è un viaggio, anche quello road movie, e durante questo viaggio all'esterno della macchina vediamo una serie di situazioni atroci, violenza uccisioni, povertà, distruzione, e la macchina viaggia fondamentalmente attraverso tutto questo inferno, tra virgolette, facendocelo vedere senza commentarlo. Io qui non sono sicuro che funzioni benissimo questa questione, anche perché secondo me Garland cerca di mostrare il contesto senza spiegarlo, cercando una gravitas in queste immagini di devastazione. Mi viene in mente la scena dell'autostrada piena di macchine, in cui c'è proprio un personaggio che dice a Kelly Spaney guarda, perché non puoi perderti questo spettacolo, e noi vediamo questa autostrada piena di macchine, ma onestamente non mi colpisce particolarmente, non mi l'abbiamo vista mille volte questa scena fondamentalmente, e quindi secondo me il film, già da questo primo intervento che ho fatto, ho cercato di presentare un po' quelle che secondo me sono alcune criticità del film, perché ne vedremo delle altre, perché non è un film che ci ha convinto pienamente, però è anche un film a cui va riconosciuto comunque un approccio originale alla materia, e sicuramente alcune scelte, se alcune non funzionano, altre funzionano molto. Magari passo la palla a Mattia, se vuole intervenire in questo senso, poi andiamo avanti.
Sì, secondo me io sono abbastanza d'accordo, nel senso che premetto che forse tra noi tre sono quello che ha apprezzato di più il film, però è inevitabile andarsi comunque a scontrare, guardandolo con un occhio più attento, alle varie criticità che ha. E secondo me forse un problema che si può riscontrare è il fatto che queste due anime, che avete appunto detto voi, di war movie e road movie, lui cerca di commissionarle, ma a volte si scontrano un po' tra di loro, nel senso che, come hai detto tu, la scena in cui, la prima vera scena di guerra che noi vediamo, che si conclude con l'assassinio vero e proprio di un soldato ferito, e poi parte la musica, è quasi come se lui volesse dire: io sono nell'ambiente del war movie e adesso invece ti porto nel road movie, mettendoti la canzone quasi come una dissolvenza. Però ammetto che anche in quel momento io ho guardato, ho detto: perché questa canzone in questo momento? Non ho capito se ha voluto fare un po' il giochino, metto la canzone dei Doors all'inizio di Apocalypse Now con i bombardamenti, no? Che funziona benissimo all'inizio di Apocalypse Now, e qui invece il gioco funziona un po' meno, per quanto mi riguarda. Però posso dire che, nonostante io sia un amante di entrambi i generi, appunto secondo me il problema qui è la commistione, nel senso che la prima metà del film è molto road movie, e nella seconda metà del film, anche probabilmente per il fatto che la struttura da road movie è loro che partono e devono arrivare a Washington. Quando arrivano a Washington, giustamente, sono arrivati alla loro tappa, quindi the road è finita. Insomma, la strada non la devono più percorrere, l'hanno già percorsa. E quando si passa completamente al war movie, secondo me funziona benissimo sulla fine. Nelle sequenze prima funziona un po' di meno. Esempio, la parte in cui vengono attaccati da un cecchino nel parco Winterland, secondo me col fatto che i protagonisti non sono i soldati ma sono i giornalisti, tu vivi quella sequenza in una maniera un po' esterna, cioè loro sono lì ma non hanno presenza attiva, perché non sono loro a dover eliminare i loro nemici, quindi tu non empatizzi con il cecchino buono, cioè quello che sta, ma neanche proteggendo loro, che semplicemente si trova dalla loro parte della barriera, diciamo, non empatizzi con il cecchino nemico, quindi tu sei esterno. C'è la frase che funziona per quanto mi riguarda del perché sparate, perché loro ci sparano, che può effettivamente portare ad un'interessante riflessione su un ipotetico scoppio della guerra civile non meglio precisato dal film. Questo è un altro problema, ma ne parleremo magari più avanti. Quindi secondo me io ho trovato un po' di difficoltà ad entrare pienamente nella commistione, ripeto, di questi due generi, che però presi a sé stanti, nelle scene più pure, funzionano comunque, secondo me, molto bene.
Jacopo, ti vedo un po' in disaccordo.
No, sono in realtà sono d'accordo. No, l'aspetto su cui, in realtà, a me, ad esempio, per quanto riguarda l'uso delle musiche, ancora, è vero che, ad esempio, in quella scena, nella prima scena d'azione del film, in cui appunto vediamo questa sparatoria, in questo edificio che si conclude con l'uccisione di un soldato, diciamo, della fazione opposta rispetto a quella con cui in quel momento si trovano i giornalisti. Tra l'altro è interessante notare quanto è sempre, non è mai chiaro al 100% da quale parte siano i giornalisti. Noi non siamo proprio sicuri al 100% che tutte le volte che, anzi, secondo me proprio non siamo sicuri del fatto che tutte le volte che i giornalisti si trovano in compagnia di alcuni soldati, questi soldati siano ad esempio i soldati delle Western Forces, con cui poi effettivamente loro faranno irruzione alla Casa Bianca e assisteranno all'omicidio del presidente nel finale. Secondo me loro, come dire, passano un po' da una parte e dall'altra, in qualche modo, essendo press, essendo giornalisti, hanno, come dire, un ruolo in qualche modo neutrale, almeno, cioè possono, come dire, stare da una parte e dall'altra, tant'è vero che poi appunto avranno anche qualche problema col personaggio di Jesse Plymouth, magari dopo ne parleremo in quella che è una delle scene forse più belle del film, perché appunto approcceranno i soldati che stanno facendo qualcosa di non proprio super corretto e così via, e che non sembrano particolarmente impressionati dal fatto che loro siano dei giornalisti. Ma, ecco, no, però tornando alla questione delle musiche, appunto nella prima scena d'azione del film noi vediamo questo assalto a questo edificio, questa uccisione di questo soldato, e poi c'è questa musica quasi rock di cui parlavi tu, Ale, e secondo me lì più ancora che da road movie, perché in quella sequenza non c'è nulla da road movie, di un road movie, è quasi come se Garland volesse proporre una costante risemantizzazione, diciamo, quindi rinnovamento del significato degli spazi americani in qualche modo. Cioè lì ad esempio abbiamo un edificio, quindi siamo in un contesto presumibilmente urbano o pseudo-urbano, ecco, e quindi abbiamo da un lato l'immaginario del road movie e dall'altro, come dire, una musica appunto quasi rock da cinema urbano, da cinema anche d'azione potenzialmente urbano, e in qualche modo a Garland, sovrapponendo l'immagine del road movie con questa musica completamente decontestualizzata, vuole far collidere, diciamo così, due immaginari. A me questa cosa nel complesso nel film, anche se sono d'accordo ad esempio in quella scena ha un effetto molto straniante ed è non sono convinto forse che sia questo forse è un commento soggettivo, ma non sono proprio convinto sul fatto che sia la miglior scelta musicale del film, però a me questo lavoro sulle musiche, sull'immaginario, sulla risemantizzazione degli spazi è piaciuto, ecco. Sono più perplesso su altre dimensioni del film. Ad esempio, chiaramente il film ha grandi ambizioni da film politico sull'America, con anche alcune intuizioni, a mio avviso, abbastanza brillanti. Ad esempio, a me è piaciuta parecchio la sequenza ambientata in questa sorta di Twilight Zone, no? Quindi questa sorta di zona pacifica.
Di interesse.
Bravo, una sorta di zona di interesse in cui, come dire, nel loro viaggio i giornalisti a un certo punto si fermano in una piccola cittadina di provincia americana, non meglio precisata se non sbaglio, in cui si rendono conto che le persone lì, come dire, vivono molto la loro vita abbastanza distaccati, ecco, dagli orrori, dagli sconvolgimenti che stanno avendo luogo in America nel frattempo. E quindi appunto questo contrasto tra un posto dove la vita, come dire, continua a scorrere in maniera abbastanza pacifica rispetto invece a magari a New York o a Washington, città che sono completamente devastate, ecco, l'ho trovato abbastanza forte. Poi soprattutto appunto in un paese dell'America che è enorme ovviamente, e quindi, come dire, nell'ipotesi di una guerra civile probabilmente si verificherebbero davvero queste circostanze, ecco. Quindi secondo me il film fa anche un lavoro abbastanza efficace di in certe parti di creazione di un universo, diciamo, ecco, no, di un lavoro di world building. Però detto ciò, secondo me qui cominciano un po' i problemi del film, nel senso che a mio avviso il film di Garland, Civil War, ha dei problemi nel momento in cui non è particolarmente incisivo, secondo me, nel suo complesso, ecco. Non è un brutto film, non è un film noioso, ecco, però è un film che ha delle grandi ambizioni e che, secondo me, veramente fatica a raggiungere i propri obiettivi, nel senso che il discorso sull'America mi sembra mantenuto, il discorso politico, diciamo, sull'America, sulla sua divisione, così, mi sembra mantenuto a un livello molto, molto, molto superficiale. anche perché appunto il concept in sé del film, Stati Uniti divisi da una guerra civile, è politico, ecco. Però non mi sembra che il film vada molto oltre questo, ecco. È vero che, ad esempio, nella sequenza in cui i giornalisti incontrano questo soldato pazzo interpretato da Jesse Plemons, che ammazza anche alcuni dei loro amici e ferisce anche a morte il personaggio di Sammy, appunto. Ecco, in quella scena è vero, abbiamo questo personaggio che, come dire, sembra giustiziare persone esclusivamente a seconda della loro provenienza da uno stato o da un altro negli Stati Uniti, appunto. Se vieni dalla Florida ti ammazzo, se invece vieni da un altro stato, adesso non ricordo esattamente, forse Colorado. Sì, mi sembra Colorado, ecco. Ecco, no, allora ti mantengo in vita, ecco. Poi c'è questo giornalista hongkongese, ecco, che viene immediatamente tacciato di essere cinese e quindi immediatamente ucciso. Però mi sembra, come dire, che il film giochi un po' troppo facile, ecco, con tutti questi elementi, nel senso che è assolutamente il soggetto di Garland è assolutamente interessante ed è stimolante anche da un punto di vista immaginifico, appunto, anche perché, ripeto, questo è un film che arriva in un certo momento, arriva in un certo periodo, è un film molto attuale, ecco. Però mi sembra proprio che al di là di, come dire, sottolineare il fatto che l'America sia un paese diviso, il film non vada molto al di là, ecco, di questo. E in questo senso, appunto, se volete intervenire, parlare un po'
Sì.
di questi aspetti.
Allora, io sono d'accordissimo con te. Per me questo è il problema più grande del film e non so bene se dire che è un problema di ciò che io mi aspettavo dal film, ma io mi sarei immaginato un film molto più incisivo su questi argomenti. Tu citavi giustamente la scena con Jesse Plemons e ho letto da qualche parte, ora perdonatemi, non ricordo esattamente su che sito, un commento che diceva che questa scena con Jesse Plemons è uno spaccato sul film che sarebbe potuto essere. E io sono d'accordissimo perché in quei 5 minuti di scena si aprono tante questioni che sarebbero potute essere trattate nel film. C'è la divisione territoriale, che in America è molto forte fondamentalmente fra l'America rurale, diciamo, e l'America delle coste. Abbiamo anche, da un certo punto di vista, la Cina tirata in ballo, che è il grande nemico geopolitico dell'America in questa fase storica, e comunque c'è una sensazione di disgregazione sociale causata dalla disgregazione dell'impero americano. Questo, secondo me, sarebbe potuto essere molto interessante nel film. Io mi aspettavo un film sulla fine dell'impero, fondamentalmente, gli ultimi giorni di Roma, diciamola così, in cui veramente, come nell'impero romano, l'imperatore non viene deposto tramite elezioni, viene ucciso, viene ammazzato, si va a ammazzare l'imperatore per metterne su un altro, per cambiare totalmente lo status quo. E questo per me era veramente la ciccia del film. Sono d'accordo con Jacopo che invece tutto questo discorso venga, secondo me, non voglio dire banalizzato, ma reso più superficiale di quello che è. Se si va un attimino a vedere oltre la superficie, secondo me non c'è molto. Nonostante ciò, penso che ci sia comunque un lavoro sui simboli dell'America, sull'iconografia americana, che è molto forte e forse non così facilmente comprensibile per noi vivendo in Europa. Però, ad esempio, io ho pensato che quando vediamo la bandiera dei ribelli con 2 stelle, quella sia un'immagine molto forte da vedere per un americano. Oppure, verso il finale ci sono queste panoramiche sulla città di Washington in fiamme, devastata da combattimenti, e questo per me sono immagini molto forti, molto incisive, al contrario di altre che abbiamo visto nel film, di cui ho già parlato prima. Secondo me, io sono d'accordo con Jacopo, è un film ambizioso, ma che non arriva poi dove vuole arrivare. Anche tutta questa questione delle divisioni fra fazioni, c'è i WF, c'è gli Stati Uniti, c'è forse la Florida, che anche se si è forse in sorta contro il governo di Washington, non si sa bene. E io capisco che sia una scelta il non dirci il perché, non dirci il per come, non dirci nulla, però forse qualcosa ci dovevate dire, ecco. Io per una volta avrei voluto lo spiegone alla fine del film, avrei voluto una scena come in Us di Jordan Peele, in cui i personaggi sono lì e per 5 minuti parlano di quello che è successo fondamentalmente. Perché anche questa, poi magari Mattia voleva dire qualcosa riguardo, anche la figura del presidente è una figura totalmente inutile. Il film si apre con il presidente, ci viene presentato in maniera molto negativa, ma poi non lo vediamo più alla fine. E alla fine non dice nulla, dice una frase che dovrebbe essere una frase a effetto, ma per me non lo è. E quindi, secondo me, manca della sostanza fondamentalmente da questo punto di vista. Non so se manca per effettivi demeriti del film o perché non era l'intenzione del film. Mi sembra strano che non sia l'intenzione del film in un'opera che si chiama Civil War. Questo magari discutiamo, ne vorrei sapere anche voi cosa ne pensate. Magari Mattia, se vuoi intervenire tu, ti passo la palla.
Sì, allora io avevo letto un'intervista che Garland aveva fatto presentando il film, e qui mi riallaccio un attimo alla questione del road movie per poi ritornare sulla parte di Jesse Plemons, perché lui parlava del road movie dicendo: è un genere che ti permette di passare da un ambiente ad un altro e quindi di creare una sorta di piccoli cortometraggi a sé stanti, che quindi tu colleghi con il concetto del loro si stanno spostando e quindi vivono esperienze diverse in posti diversi. Quindi secondo
Che è un
me.
po', che è un po', che è un po' anche quello che dicevo io all'inizio, sulle varie tappe del viaggio, no?
Esatto, assolutamente. Quindi da un lato secondo me c'è proprio l'intento di Garland di dire ogni tappa del loro viaggio è diversa dalle altre, quindi nella fa non nella fase, però nella scena con Jesse Plemons vediamo un certo tipo di applicazione della guerra con la fossa comune con i cadaveri che vengono gettati lì, che potrebbe tranquillamente essere una cosa normale, ma ti viene insomma fatto capire che non lo è. Comunque loro non vogliono farsi vedere dai giornalisti. Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che puntando su un film ad un film che guardasse molto di più a questo, sarebbe venuto fuori qualcosa di molto più interessante da un certo punto di vista, soprattutto riflessivo, cioè su, come dicevate voi, che cosa il film ci vuole portare a riflettere una volta arrivati alla conclusione. Ed in questo, appunto, proprio per questo suo voler essere frammentario, crea un problema non indifferente. La durata non è neanche eccessiva, perché sta poco sopra i 100 minuti, che in un panorama di film da 3 ore e mezza è quasi un miracolo, però al tempo stesso mi sento di dire una mezz'oretta in più, non tanto di inquadrature sull'America, non tanto di scene di guerra, quanto proprio, come dicevi tu, su un po' di contestualizzazione, che se da un lato aiuta a fare il discorso, forse anche un pochettino banalotto, mi permetto di dire, del non, nessuno è buono, nessuno è cattivo, o meglio, sono tutti cattivi in realtà, perché i soldati sono effettivamente tutti cattivi, quindi il discorso la guerra è brutta, al tempo stesso spersonalizza enormemente tutti i personaggi che non siano i protagonisti, che al tempo stesso non hanno questo grande approfondimento al di fuori delle due fotoreporter. Quindi tu ti ritrovi quasi ad essere la macchina, no? Tu vai, tu segui queste scene e via. Buona, te le fai andare bene. A me andavano bene, almeno nel momento in cui ho visto il film ero estremamente intrattenuto, però soffermandomi su queste cose. E concludo dicendo appunto due cose sul presidente, che è effettivamente la cosa che a me ha dato un po' più fastidio, nel senso che la minaccia del presidente non l'ho sentita. Forse anche perché alla fine di questo mandato e alla fine di questa guerra civile, ormai l'esercito è alle porte di Washington, quindi lui vuole farti sentire l'acqua alla gola dei protagonisti che devono correre proprio verso Washington per riuscire ad avere la notizia, l'intervista e la foto del presidente arrestato e poi ucciso. Però al tempo stesso, come spettatore della guerra civile, no, io non ho ben capito il suo ruolo effettivo. L'America si è spezzata per colpa sua, l'hanno eletto dopo che l'America si è spezzata. È è tutto molto fumoso e secondo me avrebbe giovato di un piccolo approfondimento questo.
Sì, si dice che, a parte il fatto che lui è il terzo mandato, e se non sbaglio questo non sia possibile nell'ordinamento americano, si dice che ha sciolto l'FBI, si dice che ci sono stati delle rivolte antifasciste, si parla di un massacro antifascista, senza in realtà dire quale delle due fazioni abbia massacrato chi. Quindi questa figura del presidente, anch'io l'ho trovata un po' claudicante, nel senso che non si capisce effettivamente cosa ha fatto per causare tutto questo. Lui si è trovato in questa situazione, l'ha creata lui, non si capisce, non è una figura così importante alla fine. Per questo io avrei voluto che alla fine parlasse, dicesse qualcosa, anche se sarebbe stata probabilmente una soluzione di sceneggiatura abbastanza banale, però sarebbe stata utile secondo me in questo caso, perché alla fine dei conti tiriamo le somme e cosa ci resta in mano di questo discorso? Secondo me molto poco, però non so, mi sembra che sia un po' l'opinione condivisa da tutti noi, non so Jacopo cosa ne pensi tu.
Sono d'accordo, cioè mi sembra che il film veramente immagini, come dire, abbia un incipit, ovvero abbiamo un'America divisa, e però poi, come dire, di questo incipit, di questo incipit faccia ben poco, ecco, nel senso che sono d'accordo, cioè anche il modo in cui il film si conclude, no? Il film si conclude con la morte del presidente, ecco, mi sembra un finale un po' monco, e sì, ecco, non mi lascia con grandi riflessioni, ecco, non lo so, cioè, se penso anche ad altri film, come dire, questo è un film appunto distopico, però prendiamo la saga di Hunger Games, quindi andiamo in un ambito young adult, un ambito appunto di fantascienza, fantapolitica, distopica, pop, molto pop. Il modo in cui si concludono i film di Hunger Games e peraltro anche i libri, no? Abbiamo il presidente Snow, il grande autocrate, no? Che viene, come dire, viene privato dei suoi poteri, morirà anche peraltro, e lì appunto poi i film e i libri fanno una riflessione sul fatto che paradossalmente le forze rivoluzionarie in qualche modo non sono tanto meglio dell'autocrate precedente, perché anche le forze rivoluzionarie vogliono prendere il potere, in qualche modo instaurare un ulteriore regime, come dire, dalle dubbie categorie democratiche. Ecco, allora, ecco, io in un progetto del genere, con tutti i suoi limiti, con tutto il fatto che gli ultimi due film di Hunger Games sono due film a dir poco claudicanti e così via, vedo un discorso politico in qualche modo compiuto, ecco, ad esempio sulla difficoltà delle rivoluzioni, sul fatto che molto spesso ogni rivoluzione porta al bisogno di una nuova rivoluzione, ecco. Qui io vedo un film che parla di un'America divisa e... boh, ecco, come dire, mi sembra questo l'unica cosa che il film ci sa dire da un punto di vista politico. Mi sembra un po' poco, ecco, anche perché veramente basta leggere, sono anni, ecco, che basta aprire, come dire, una pagina di politica estera di un qualsiasi giornale per leggere che l'America è un paese sempre più diviso. È bello che Garland voglia fare un film su questo, secondo me questo era un film con enormi potenzialità, però... C'era bisogno di una sceneggiatura che secondo me non è tanto una questione di contestualizzazione, è proprio una questione di, benissimo, l'America è divisa e questo dato di fatto, questo dato a che cosa ci porta, a quale tipo di riflessione politica ci porta. Ecco, io nel film ho visto la messa in scena di un'America divisa efficace, appunto, secondo me, soprattutto in questa America divisa e infestata dalla guerra civile. Ecco, ho visto la messa in scena di questo fenomeno, soprattutto appunto tramite quel contrasto tra guerra, tra immaginario di guerra, immaginario da road movie, immaginario da cinema urbano. Ecco, lì il film, secondo me, come dire, prende il volo, però. Come dire, il modo in cui poi Garland chiude il film secondo me è molto molto debole, e peraltro una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, e magari ne approfitto per introdurre il discorso, è ovviamente l'altro elefante nella stanza, che è naturalmente il ruolo dei giornalisti e dei fotoreporter nella società, e il ruolo delle immagini, tutti aspetti che tra l'altro possono anche dare vita a una potenziale lettura metacinematografica del film, dopo ne parleremo, ecco. Però per lanciare il discorso, è chiaro che il film voglia mettere in scena in qualche modo, da un lato il coraggio, dall'altro anche forse la spregiudicatezza di questi fotoreporter, e anche ad esempio il fatto di quanto il personaggio di Kirsten Dunst, di Lee Smith, appunto, interpretato da Kirsten Dunst, sia ormai un personaggio completamente anestetizzato all'estetica della guerra, ecco, e agli orrori, come dire, che lei contempla con assoluta insensibilità, mentre invece poi dall'altra abbiamo il personaggio di Kaylee Spenny, che, come già dicevo all'inizio, essendo una giornalista alle prime armi, è sconvolta da quello che vede in questi scenari di guerra. Però anche qui, dove ci porta la riflessione di Garland sul giornalismo e sulle immagini? Nel senso che, adesso qui cito per aprire il dibattito anche la recensione del nostro bravissimo Alberto Faggiotto, uscita su framecinema.com in questi giorni, che ovviamente vi invito a leggere e a recuperare. E Alberto, che credo abbia abbastanza gradito il film, come dire, parla di quanto Garland sottolinei il valore iconografico degli scatti dei giornalisti, e parla di quanto la fotografia, piuttosto che riprodurre la realtà, riscriva la realtà e ci mostri cose che altrimenti non avremmo mai percepito, portando un ragionamento all'estremo. Potremmo dire che appunto tutto ciò che non viene fotografato non esiste, ecco, un po' quello che dice all'inizio il personaggio di Kirsten Dunst: non è una storia se non viene pubblicata, no? Benissimo, però anche qui i personaggi dei giornalisti, mi sembra che la riflessione sul giornalismo e sulle immagini, sulla natura delle immagini, sia abbastanza carente. Un po' di contestualizzazione, perché non capiamo bene perché questi giornalisti, come dire, siano mossi da questo interesse spasmodico a voler filmare, ad esempio, appunto la caduta, no, di questo presidente autocrate, e soprattutto, secondo me, soprattutto nel personaggio di Kaylee Spenny, non abbiamo da parte di Garland una riflessione particolarmente illuminante sul ruolo delle immagini nella società contemporanea, no? Nel prima di registrare questo podcast parlavamo ad esempio di un altro film che in qualche modo si interrogava sul ruolo delle immagini nell'ambito dell'informazione e del giornalismo, che era Lo sciacallo, Nightcrawler, con protagonista Jay Gillen, un film di una decina di anni fa, credo. E ecco, lì, quello era un grande film, avevamo una riflessione abbastanza radicale sulla nostra società assetata di immagini sanguinose, no? E poi c'era questo personaggio, appunto questo fotoreporter allucinato, interpretato da Jay Gillen, che era pronto a tutto pur di entrare su queste scene del crimine, fotografare corpi martoriati e così via, per poi dare in pasto queste immagini insanguinate alla stampa statunitense assetata di sangue. Ecco, lì c'era una riflessione forte, potente, allucinata, no? Sul ruolo dei media nella società contemporanea, sulle immagini. Qui, secondo me, come dire, il film è un po' carente anche da questo punto di vista, nel senso che vedo l'intenzione di Garland, e sono d'accordo con quello che scrive Alberto, ecco, sul fatto che Garland voglia riflettere sulla natura delle immagini, sul potere, come dire, di reinvenzione della realtà, invenzione e reinvenzione della realtà tramite le immagini fotografiche. Però poi mi chiedo, benissimo, ma questo dove ci porta nell'ambito del film? Secondo me il film non ha una vera e propria direzione chiara dal punto di vista della riflessione che vuole fare sulle immagini.
Sì, secondo me il film alla fine non è né carne né pesce, perché se il discorso sulla guerra, sulla politica è monco per ciò di cui abbiamo appena parlato, anche questo discorso ai miei occhi risulta parziale, perché non c'è una vera e propria scelta. Mi sembra che il film voglia percorrere entrambe le strade contemporaneamente. Tra l'altro, tu citavi lo sciacallo, io sono estremamente d'accordo con te, perché lì proprio questa tendenza viene messa in scena proprio come una deviazione, proprio una cosa estremamente sadica, estremamente problematica. Qui io ho qualche dubbio in merito, perché se da un lato c'è la volontà di raccontare la storia e una storia non è vera se non è pubblicata e tutto quello che vogliamo, tra parentesi non sappiamo se queste cose verranno effettivamente pubblicate, dall'altro io trovo che ci sia un certo tipo di indifferenza in realtà del fotografo verso quello che accade, perché nonostante il suo scopo sia quello di raccontare la realtà, penso che i vari scatti che vediamo, ne vediamo tantissimi nel film, ci sono un sacco di immagini a mo' di fotogramma, a mo' di fotografia, portino più all'autocompiacimento il fotografo rispetto all'orrore. Questo succede sia per Kirsten Dunst che per Kelly Spaeny più avanti nel film. E non lo so, è un discorso che mi lascia anche qui un po' perplesso, perché alla fine cosa vuoi, dove vogliamo andare con questo discorso? Vuoi farmi riflettere sull'importanza dell'informazione, delle immagini all'interno dei media? Ok. Vuoi farmi riflettere sul coraggio e l'ossessione di questi fotoreporter nell'arrivare per primi rispetto a qualsiasi altra cosa? Boh, non lo so, capiamoci. Anche qui, secondo me, il film non è molto chiaro, ma secondo me non è chiaro proprio nelle intenzioni, però secondo me c'è una riflessione un po' confusa su tutto. Ecco, questo voglio dire, il film secondo me resta molto bello da vedere, molto bello su tutto, però a livello di sostanza c'è un po' poco, e quel poco che c'è per me è confusionario. Mattia, volevi intervenire?
Sì, allora io dico che i giornalisti, o meglio le due giornaliste come protagoniste, probabilmente è l'aspetto che durante la visione mi ha intrattenuto maggiormente. Più che altro perché, per un discorso che adesso approfondirò per bene, ma prima vorrei rimanere un attimino sui personaggi, ho trovato interessante lo specchio che a mio parere si crea tra la giornalista esperta, che è anche tra l'altro un'icona del giornalismo di guerra da quanto ci viene detto dal film, che è il personaggio della Dunst, nei confronti invece della nuova leva, tra virgolette, il personaggio appunto della Spaeny, che guarda al mentore come qualcuno da seguire, mentore che, come era già poi stato detto, è completamente all'inizio del film anestetizzato dalla situazione. Già la prima scena secondo me è iconica, proprio la rivolta per l'acqua che poi sfocia in una sorta di attacco similterroristico, in cui il personaggio della Dunst si muove perfettamente all'interno di un ambiente che già conosci, quindi sa esattamente come fare, mentre il personaggio della Spaeny si avvicina troppo, prende una manganellata in faccia e quindi già lì subisce delle conseguenze a cui poi, diciamo, il personaggio della Dunst mette un po' la pezza sopra, l'aiuta, la porta lontano, le parla un attimo, salvandosi tra l'altro, perché altrimenti sarebbero probabilmente morte entrambe a causa dell'esplosione della bomba. E quindi così poi il film ci introduce il loro rapporto, che continuerà lungo tutta la pellicola, ribaltando per quanto mi riguarda poi i due personaggi sul finale, poiché se per tutta la prima parte del film vediamo la giovane fotoreporter subire fisicamente e mentalmente le conseguenze del conflitto, lei vomita in macchina, sta male, non riesce a dormire, mentre il personaggio della Dunst è quasi asettico in quello che vede ed è interessato solo a fotografare nella maniera migliore, perfetta, quasi come so quando fotografare e come. Il personaggio della Spaeny invece è sempre in movimento, fotografa in continuazione, quando guarda i suoi scatti non le ne piace nemmeno uno. E sul finale si ribalta, secondo me, perché quando attaccano Washington, il personaggio della Dunst è come se avesse quasi un attacco di panico, va in confusione, inizia a piangere e non fotografa, mentre il personaggio della Spaeny è completamente assuefatta dalla situazione, scatta in continuazione, si muove, rischia di farsi fucilare ogni 2 secondi, che, e qui forse uno potrebbe anche dire che è un po' irrealistico che lei non prenda neanche, cioè nemmeno un proiettile la colpisca, visto che è perennemente in mezzo al fuoco incrociato, però insomma, ma questa ecco, è una cosa a cui posso comunque passare sopra, e ho apprezzato questo switch che poi si conclude nel sacrificio della Dunst per salvare la nuova generazione, a cui io collego un po' un discorso che mi sono fatto io nella mia testa, soprattutto a seguito della notizia di, secondo cui Alex Garland è intenzionato a smettere di dirigere film per darsi soltanto alla sceneggiatura. Lui afferma di essersi disinnamorato dell'arte, della direzione, della creazione effettivamente, della messa in scena dei film, e secondo me questo può vedersi anche un po' soprattutto nel personaggio della Dunst, che come detto è anestetizzata rispetto al mondo della fotografia di guerra, fa le cose perché sa come farle e le deve fare, ma ha perso completamente l'interesse fino a esplodere sul finale e non poterne più, lasciando poi invece il testimone alla giornalista giovane che, questa mia ipotetica visione, diventano i nuovi cineasti che utilizzano, per esempio, facendo sempre un parallelo, la Spegni utilizza una macchina fotografica molto vecchia in bianco e nero su pellicola, mentre il personaggio della Dunst utilizza questa macchina fotografica super moderna con zoom incredibili, probabilmente in digitale, che non la vediamo mai. Utilizzare le pellicole per sviluppare le foto, quindi probabilmente anche per facilitarsi il progetto, anzi addirittura se non sbaglio carica proprio le foto con il PC, quindi credo sia un segnale abbastanza palese che utilizzi il digitale, e l'ho trovato anche in parallelo a molti cineasti che cercano appunto di mostrarsi al grande pubblico utilizzando vecchi formati, pellicole che andavano di modo erano utilizzati comunque diversi anni fa.
Secondo me questo è un discorso in realtà molto interessante e è una delle chiavi di letture, secondo me, più calzanti che abbiamo dato, ma anche qui io voglio sollevare un dubbio. Se vuoi fare un film con questa intenzione, devi necessariamente fare un film su una guerra civile in America? Mi sembra un po' non molto centrato rispetto a quello che poi vediamo nel resto del film. Anche qui è un po' una scarpa e una ciabatta, mi sembra un discorso messo dentro che ha super senso perché secondo me è pienamente calzante, però cozza un po' col resto delle cose che dice il film. Nonostante ciò, io ho apprezzato moltissimo l'interpretazione di Kirsten Dunst, nonostante io abbia visto il film doppiato, mi è piaciuto veramente tanto il suo lavoro sulle espressioni, anche il fatto che abbia questo viso invecchiato, stanco, è sempre molto molto, molto, dicevi tu bene, anestetizzata rispetto a quello che accade anche nei movimenti, eccetera. Questo mi è piaciuto molto e sono molto d'accordo con te fondamentalmente, però continuo a non poter ignorare tutte le contraddizioni che poi il film porta con sé, anche rispetto a questo discorso. Una cosa che poi mi è venuta in mente è, queste cose sono dimenticate che esistono le videocamere fondamentalmente, perché se volete raccontare e volete fare questo discorso per il quale una storia non è vera se non viene raccontata, ma nel mondo di oggi, che con il telefono puoi mettere online in tempo zero tutto, perché dobbiamo parlare di fotografia? Questo io non capisco. Sono piccole cose, però mi hanno un po' lasciato l'amaro in bocca, ecco, anche rispetto a questo discorso che è molto importante e molto bello, secondo me. Non lo so, non, se ci pensi è tutto. È tutto interessante. Poi nel film in realtà questa cosa non viene tradotta, secondo me, in maniera pienamente efficace.
Sì, guarda, io concludo questa mia parentesi dicendo che secondo me, infatti, questa riflessione, in caso fosse voluta, è stata aggiunta un po' postuma, visto il periodo comunque lungo per la realizzazione del film. Mi viene da pensare che inizialmente lui volesse fare un certo tipo di film ispirato a certi ambiti politici, e poi con l'evoluzione del suo pensiero nei confronti del medium abbia voluto inserirci dentro alcune cose utilizzando comunque lo stesso film, e quindi qui vado un po' a fare un cortocircuito su cui sono perfettamente d'accordo con te.
Sì, perché vuoi fare un film politico con in testa anche, non l'abbiamo citato, però secondo me è importante, i fatti di Capitol Hill del 2021, se non sbaglio, con l'assalto alla Casa Bianca da parte
Certo.
di Vuoi fare un film con questo intento? Facciamolo. Vuoi fare un film che parla di giornalismo? Facciamolo. Vuoi fare un film che parla di te che non hai più voglia di fare film? Facciamolo, però non possiamo farli tutti e tre in uno. Questo è quello che fondamentalmente io un po' recrimino a
più che altro non si possono fare tutti e tre in uno senza avere un'idea molto chiara di cosa andare a raccontare, ecco. Secondo me qui lui, come dire, il film ha tante anime che convivono insieme, c'è una sì, forse appunto la cosa più interessante del film è proprio quanto il film paradossalmente voglia riflettere sulle immagini tramite il giornalismo, tramite le figure di questi giornalisti, e secondo me questo aspetto è abbastanza fallito nel film, è un aspetto abbastanza fallimentare, nel senso che, come dicevo, come la riflessione sul giornalismo, sulle immagini prodotte dai giornalisti è abbastanza come dire, fallace, o comunque all'interno del film, o comunque lasciata molto, come dire, a uno stadio embrionale, ecco, e non portata realmente avanti. È interessante però poi come il film riesca davvero, lì, secondo me, in maniera abbastanza forte, a riflettere sulle immagini, appunto tramite la messa in scena di questi spazi americani, e tramite, come dicevo, la risemantizzazione degli spazi americani, tramite la collisione di immaginari differenti. Ecco, lì il film, l'ho già detto, prende il volo per me, però, come dire, è una parte abbastanza non basta, secondo me, a giustificare tutta l'architettura del film. Il film ha tante anime, peraltro sì, una cosa interessante, forse possiamo, così ci cominciamo ad avviare anche verso la fine, secondo me vale la pena parlare anche un po' dell'aspetto spettacolare e delle scene d'azione, della messa in scena del film, perché secondo me è abbastanza interessante, ad esempio, quanto Garland giochi anche molto, secondo me, con l'estetica dei videogiochi, appunto. Ad esempio, l'assalto finale alla Casa Bianca veramente sembra una scena tratta da un videogioco, da un Call of Duty, appunto, nel senso che noi ovviamente seguiamo i giornalisti, in particolare il personaggio di Jesse, di Kelly Spenny, appunto, ma come dire, tutto l'assalto a Capitol Hill è veramente girato quasi in presa diretta, nel senso che noi seguiamo i personaggi dal minuto in cui mettono piede all'interno della Casa Bianca fino al momento in cui incontrano il presidente, non ci stacchiamo mai da loro, non è girato in piano sequenza, anche se ci sono anche dei piani sequenza, ma come dire, siamo davvero lì con loro, come se noi stessimo combattendo con loro stanza per stanza, sparatoria dopo sparatoria, per raggiungere lo studio ovale, dove poi il film si chiude, appunto. Quindi questo è un aspetto abbastanza significativo. Peraltro poi il film anche gioca sicuramente anche un po' con un certo immaginario da film di guerra. Ad esempio, a me l'assalto alla Casa Bianca ha ricordato un po' l'assalto al compound di Osama Bin Laden in Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow. Peraltro il film, con questa idea anche un po' la guerra è una droga e così via, la guerra è una droga era la citazione iniziale di The Hurt Locker, di nuovo della Bigelow, e in questo senso appunto questa idea della suefazione all'orrore, il modo in cui il personaggio di Kelly Spenny si comporta nelle scene finali, no? Lo dicevamo prima, ecco, secondo me ci sono anche delle riflessioni che vanno in questo senso, però certamente questo non è un film radicale o potente come quelli di Catherine Bigelow, appunto. Peraltro poi l'omicidio del presidente anche lì sembra l'omicidio di Bin Laden in Zero Dark Thirty, se non sbaglio lo citava Alberto, l'omicidio di Pablo Escobar, appunto. C'è anche, se non sbaglio, nei titoli di coda si vede questa foto, no, dei soldati attorno, appunto, al corpo martoriato del presidente, che ricorda appunto quello di Pablo Escobar nella celebre foto, come dire, che ritraeva il cadavere del bandito circondato da coloro che lo uccisero, appunto. E questo era quello che scriveva anche, appunto, Alberto nella sua recensione. Però ecco, mi sembra però che poi nella messa in scena delle scene d'azione ci siano appunto delle idee abbastanza forti in questo gioco con linguaggio videoludico, ad esempio, ma in definitiva anche qui in altre sequenze la messa in scena di Garland mi ha convinto meno, nel senso l'ho trovata una messa in scena non così personale, non così sensazionale, ecco, anche perché poi più guardo cinema d'azione, più mi rendo conto di quanto sia effettivamente difficilissimo fare grande cinema d'azione, mettere in scena le scene d'azione in maniera dinamica, in maniera efficace. E ecco, secondo me Garland ci riesce fino a un certo punto in questo film.
Sì, diciamo che non è mai stato un drago nelle scene d'azione Garland, forse Annientamento è quello che ne ha qualcuna di più, ma anche lì non siamo sicuramente in quell'ambito. Io sono d'accordo, l'ultima sezione del film è quella che mi ha convinto di più. Vi racconto questo piccolo aneddoto simpatico, nel senso che io ho visto il film e nella sala in cui lo proiettavano c'è l'intervallo. E quando è arrivato l'intervallo, io mi sono sorpreso che fossimo già a metà del film, perché non era ancora successo niente fondamentalmente e mi ho detto quando è che il film entra nel vivo, e fondamentalmente alla fine il film lo fa, perché secondo me tutta la parte finale è molto ben realizzata e anche molto bella, e secondo me anche a livello di concetto è quella un pochino più a fuoco per tutti i discorsi che abbiamo fatto, anche per l'idea che proponevo prima della fine dell'impero, no? Perché c'è questa, nel momento in cui loro entrano nella Casa Bianca, ci sono un sacco di persone che si sono sparate, vediamo queste persone a terra suicidate, mi ha fatto pensare un po', forse è un po' tirato per i capelli, ma un po' alla fine dell'impero nazista, in cui tutti i gerarchi si suicidavano nei loro bunker per paura che arrivassero i russi o gli americani, e questo insomma l'ho trovato abbastanza centrato. Per il resto, per tirare le fila, l'abbiamo detto, mi sembra un film un po' scomposto in quello che vuole fare, in quello che vuole dire, in quello che vuole essere. Nonostante questo, resta comunque un'esperienza cinematografica che non mi è dispiaciuta, il film l'ho guardato volentieri, però ecco, mi aspettavo molto di più, il film aveva, come diceva Jacopo, delle potenzialità enormi che non sono state sfruttate appieno, secondo me. Mattia, se hai un ultimo commento da fare, o anche Jacopo, scusate. Poi andiamo in chiusura. Sì.
Ma io condivido il fatto che l'ultima sequenza, per quanto mi riguarda, è decisamente funzionante e funzionale al, secondo me, anche far capire la grande potenzialità che avrebbe potuto avere il film gestito in una maniera differente. Non so, non credo neanche che l'intenzione di Garland fosse quella di fare un film tutto come l'ultima sequenza, però la maestosità, l'attenzione anche per certi dettagli che c'è nell'ultima sequenza mi fa veramente dire cavolo, è un po' un'occasione persa. Più che altro perché a me ha dato una sensazione un po' strana l'avere certe sequenze estremamente cinematografiche, videoludiche, accompagnate da momenti molto crudi. Per esempio, quando sparano al soldato, appunto nella primissima scena d'azione che citavamo all'inizio, dal foro esce una quantità di sangue incredibile, come in egual misura il sedile della macchina che viene pulito dalla DAS. Secondo me quella è una sequenza fortemente d'impatto, però al tempo stesso in altre sequenze questo impatto si perde enormemente, forse perché viene data una scelta di emozioni diverse. Per esempio, la scena che a me ha preso in assoluto di meno, e che ho detto questa cosa secondo me si poteva un po' evitare, è il loro attraversamento nella, credo sia una foresta, insomma, in fiamme, tutta a rallenti, e io gli ho detto: Snyder, sei tu. Nel senso che le sequenze all'interno dell'auto mi sono piaciute, con loro che si scambiano gli sguardi, le sequenze fuori con il fuoco sotto la macchina, lo scoppiettio della marmita, quelle le ho trovate un po' un guarda quanto sono fighe, guarda quanto sono belle, gioco un po' con i rallenti, no?
Quello l'ho trovato stesso.
Esatto. Cioè, mentre in altre sequenze l'estetica è talmente forte da tenerti proprio incollato allo schermo, quindi è proprio un, e lo dico, ripeto, sottolineo, da persona che ha apprezzato il film, non posso fare a meno di pensare a quanto di più si poteva fare in tutto.
Jacopo, se vuoi fare un ultimo commento, se no chiudiamo.
Ma io sì, non ho particolari altre cose da dire, se non che per quanto mi riguarda, sì, è un po' un'occasione persa. Ripeto, non è un brutto film, non è un brutto film assolutamente. Come dire, le tre stellette Letterboxd non gliele toglie nessuno, ci mancherebbe, ecco. È un bel film, è ben recitato, gli attori secondo me sono bravi. Kirsten Dunst è molto, io non la amo come attrice, ma è molto brava nel film. Kaley Spenny, come dire, sicuramente un talento, ecco, anche perché appunto avendo anche già vinto una Coppa Volpi a Venezia così giovane, sicuramente è un talento, sicuramente un'attrice che vedremo sempre di più nei prossimi anni, quindi anche il cast di contorno, secondo me, come dire, è un bel film anche da questo punto di vista. Però, ecco, diciamo che forse mi aspettavo proprio qualcosa di più, anche perché poi il film sto vedendo, sta dividendo abbastanza, nel senso che non ho visto delle recensioni estremamente negative, però ho visto abbastanza una polarizzazione tra chi è molto positivo, quindi sta molto amando questo film, sta parlando di una grande opera politica, e chi invece, come me ad esempio, ma mi sembra come forse noi più in generale, forse Mattia appunto è quello più positivo, parla di un film sì, con delle potenzialità, però sfruttate solo a metà, ecco. E quindi sì, per me è una occasione mezza persa, ed è forse un peccato che la carriera di Garland si concluda così, se davvero poi manterrà fede alla propria intenzione di non fare più film e di dedicarsi esclusivamente alle sceneggiature, nel senso che sicuramente lui negli ultimi anni si era imposto come un regista di talento, e anche questo è sicuramente il film e l'opera comunque di un regista talentuoso, ecco, per quel che mi riguarda, non pienamente riuscita. Quindi speriamo che ci ripensi e che, come dire, ci regali qualche altro film in futuro, ecco.
Io su questo intervento di Jacopo chiuderei l'episodio. Vi ringrazio se ci avete ascoltato fino a questo punto. Nella descrizione dell'episodio troverete il link alla recensione del nostro Alberto, che abbiamo citato più volte in questo episodio, e nient'altro. Io, Mattia, ti saluterei, ti ringrazierei per aver fatto parte di questo episodio con noi.
Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Ringrazio anche Jacopo, e niente, vi aspettiamo al prossimo episodio.